La psicologa e studiosa romana Anna Oliverio Ferraris, nel suo ultimo libro Piccoli bulli e cyberbulli crescono, pubblicato nei giorni scorsi da Rizzoli, espone un primo punto che è di grande interesse. Scrive: «Il bullismo nel mondo reale come in quello virtuale è un tema di grande attualità, ma per capirlo, affrontarlo e combatterlo con gli strumenti giusti è necessario andare alle radici». In effetti il bullismo, anche nella sua declinazione online, è uno dei temi più spinosi da affrontare per tutti, per i giuristi, per gli psicologi, per i politici, per gli insegnanti, per gli agenti delle forze dell'ordine, per i genitori e anche per gli adolescenti stessi. Si tratta di un esempio tipico di odio interpersonale che però è spesso condizionato da tanti altri fattori. Si pensi ad esempio al profilo criminale del bullo, che può essere molto complesso da analizzare, soprattutto ricercando nel passato eventuali cause dei suoi comportamenti. Si pensi anche a quello della vittima, che spesso è anch'esso un profilo complesso e a volte è condizionato da episodi del passato. Poi vi sono le eventuali responsabilità della famiglia, le responsabilità della scuola e infine le nuove possibilità offerte dai telefonini, dalla rete e dai social network. Si tratta quindi di uno dei fenomeni più articolati che esistano e perciò è molto difficile da comprendere a fondo e da comprendere in pieno. Il bullismo, come è noto, muove dall'idea di violenza ed è vero, come molti sostengono, che la violenza c'è sempre stata, anche nel quotidiano, non soltanto nelle guerre o in determinati periodi storici. Oggi però tutti si preoccupano molto di più, è come se questa violenza apparisse molto più evidente, molto più esposta, direi molto più quotidiana. Questo tipo di violenza è diventata di interesse anche per la politica, con la recente legge sul cyberbullismo che è stata approvata nelle scorse settimane grazie al lavoro della senatrice Elena Ferrara. E sempre secondo Anna Oliverio Ferraris, i problemi preliminari alla base del fenomeno sono essenzialmente due. Il primo è che certe forme di controllo collettivo tipiche delle comunità integrate sono venute meno. E il secondo problema è che le tecniche di comunicazione online che consentono nuove forme di violenza un tempo non erano immaginabili e la rapidità della violenza online e della sua diffusione è qualcosa di incredibile oggi, che mai era stato sperimentato prima. Allora, per affrontare un quadro così complesso occorre innanzitutto una maggiore preparazione, sia tecnica sia di conoscenza del fenomeno, per comprendere a fondo l'ambiente dove si sviluppa il bullismo. Sino a qualche anno fa, ricorda sempre la studiosa, le interazioni avvenivano con persone e famiglie del proprio ambiente e soprattutto quasi sempre della propria cultura. Mentre oggi in rete l'amico, quello che si considera un amico, può essere un perfetto sconosciuto. La comunicazione può risultare dematerializzata, per cui anche l'empatia o il timore di ritorsioni possono scomparire del tutto rispetto a quanto accadeva invece nel comportamento del bullo tradizionale. E anche i concetti di amicizia, di vita intima, che sono strettamente correlati, sono completamente mutati e in alcuni contesti sono diventati addirittura, vedremo, ingannevoli. Quante volte ci si confida con persone che appaiono come amici ma che in realtà sono dei perfetti sconosciuti, ma soprattutto sono persone che possono usare le informazioni per fini illeciti o per condizionare la vittima. Allora occorrerebbe innanzitutto un generalizzato aumento di tolleranza, di comprensione di se stessi e degli altri, in un mondo che è profondamente cambiato anche dal punto di vista tecnologico e dei rapporti nella società, compresa un'attenzione alla capacità di frenare i propri impulsi, soprattutto online e soprattutto quando si comunica in rete. Al contempo occorrerebbe riflettere sia sull'origine di questa aggressività, sia sulle caratteristiche tipiche del bullismo online. In questo secondo episodio di Zero Days procederemo come sempre per gradi. Analizzeremo prima il bullismo per così dire tradizionale e la sua evoluzione. Poi ci occuperemo dell'aspetto della prevenzione. Affronteremo quindi con una certa cura lo spinoso aspetto del bullismo tecnologico e concluderemo infine con alcune considerazioni prettamente tecnologiche e con 10 regole che dovrebbero suggerire un uso responsabile delle tecnologie anche con riferimento al bullismo e alla difesa dallo stesso, allo stalking tra adolescenti e in generale alla circolazione di espressioni d'odio. Prima di comprendere il bullismo tecnologico, si diceva però, occorre andare alle radici del bullismo tradizionale. E proprio questo sarà il nostro primo argomento. Per comprendere il tema del cyberbullismo è opportuno muovere dalla natura del bullismo stesso, che è un fenomeno studiato da tempo immemorabile. Non sono infatti le tecnologie a generare odio o nuovo odio, ma si limitano a veicolare con nuove modalità emozioni che sono già ben consolidate nella società. Nelle prime pagine del suo bel saggio, Anna Oliverio Ferraris parla giustamente di imitazione. I più giovani imitano, e questo è evidente, e ovviamente imitano anche l'aggressività e la violenza che li circonda. Imitano i comportamenti degli adulti, reagiscono a quelle sollecitazioni che vedono attorno a loro. Imitano anche, si noti, l'uso delle tecnologie, l'uso del linguaggio sui social network, come viene utilizzato un telefonino in casa. Il primo punto, quindi, è che riflettere sul ruolo della violenza, dell'aggressività e del bullismo è un compito degli adulti e anche dei loro comportamenti. Questo compito è spesso faticoso. Smontare a parole una provocazione, cercare un dialogo pacato, usare la cosiddetta controparola o un approccio costruttivo e votato al ragionamento richiede tempo e pazienza. Bisogna argomentare e soprattutto bisogna che l'altra persona sia disposta ad ascoltare. La soluzione fisica invece è rapida, immediata, e lo è anche la soluzione dell'odio online, e a volte sembra che chi odia, chi usa violenza, chi fa il bullo sia molto più motivato e abbia molto più tempo di chi cerca invece di seminare ragione e pacatezza. Nel bullismo tradizionale le forme della violenza giovanile sono varie e sono le più diverse. La studiosa romana nel suo saggio ne individua di fisiche, di psicologiche, di verbali con insulti o di non verbali basate ad esempio su minacce o assalti fisici, sessuali o razzisti. Minacce dirette, minacce indirette, ma anche maldicenze e calunnie. Alcune forme di violenza e di bullismo sono preterintenzionali, ossia sono scatenate da particolari situazioni, quali possono essere la noia, le frustrazioni, gli insuccessi, delle provocazioni, l'idea di impunità oppure delle crisi di collera. Altre invece, ricorda la Oliverio Ferraris, sono ricercate e pianificate in anticipo e hanno come obiettivo il divertirsi alle spalle della vittima, il punirla, il vendicarsi o il tormentarla. Non si sottovaluti su questo punto la capacità criminale dei più giovani. Alcuni comportamenti sono vere e proprie estorsioni anche su basi sessuali o atti di stalking tra adolescenti. Alcune forme di bullismo feriscono più di altre dal punto di vista psicologico e la loro gravità non dipende soltanto dal tipo di attacco ma anche dal contesto in cui si verifica l'attacco. Il contesto allora può essere molto importante per quel che ci riguarda. Spesso uno può preferire di trovarsi con il bullo da solo e senza testimoni piuttosto che in presenza di altri compagni che poi potrebbero ad esempio prendersi gioco di lui. Ecco perché il bullismo online, vedremo, può produrre maggiori danni psicologici del bullismo comune, per una maggiore visibilità verso l'esterno che può aumentare il senso di vergogna e di disperazione della vittima. Si tratta di un senso di vergogna tipico che, unito alla sfiducia nei confronti dell'autorità, intesa in senso lato, quindi l'autorità non solo la polizia ma anche i genitori, e al timore di un'ulteriore vittimizzazione, porta a un sommerso molto elevato, a molte poche denunce e a molta poca conoscenza del fenomeno. Molti, nota sempre l'autrice del libro, provano nei confronti dei bulli sentimenti di ammirazione, un misto di paura e di ammirazione, paura perché ne temono le reazioni, ammirazione perché più o meno coscientemente vorrebbero essere al loro posto, riuscire come loro a imporsi sugli altri, vincere, esercitare un potere o comunque sottrarsi alle regole. Si tratta del carisma del bullo, come lo definisce la psicologa romana, e non è tutto merito suo questo carisma, ma è anche il frutto della proiezione dei suoi ammiratori e dei desideri di questi ultimi che lui in qualche modo riesce a esprimere con i suoi comportamenti e con la sua violenza. Il bullismo femminile è al contempo meno fisico, ma è un fenomeno altrettanto interessante. L'aggressività femminile, come è noto, si esprime più a livello verbale e psicologico che fisico, il che non significa che sia meno dolorosa questa aggressività per chi la subisce, per la vittima. Di solito si emargina una compagna di classe, si ridicolizza, si critica, si calunnia, si colpisce il suo modo di vestire o il suo aspetto fisico, anche e soprattutto online. Tutti questi aspetti più tradizionali li troveremo anche online. Il bullismo femminile è ad esempio in sensibile aumento sui social network ed è altrettanto aggressivo e violento di quello maschile. Le ragazze approfittano di quello che viene chiamato effetto disinibitorio del telefono e dello schermo, della distanza e della mancanza del confronto fisico per comportarsi anche più spesso dei maschi con atteggiamenti da bullo. L'imitazione di ciò che fanno gli adulti si è visto, e per adulti si intende non soltanto i familiari, ma tutti gli adulti nella società, compresi quelli visti in televisione o visti su YouTube, è un fenomeno altrettanto importante ed è altrettanto importante anche nell'uso delle tecnologie. Il bullismo tradizionale si presenta per molti versi simile anche quando è trasposto online. I discorsi sono simili, anche i comportamenti sono simili. E tutti questi elementi di base del bullismo ci tornano appunto utili quando affrontiamo il primo punto operativo, ossia l'attività di prevenzione. Nel saggio della studiosa romana che abbiamo citato all'inizio di questo episodio, sono chiaramente indicati alcuni elementi di prevenzione che sono molto interessanti per tutti e non solo per chi ha a che fare quotidianamente con gli adolescenti. Si pensi a comportamenti quali, ad esempio, l'insegnare la collaborazione tra i ragazzi, l'altruismo, l'idea di amicizia vera, o anche il favorire delle situazioni che agevolano l'emergere di comportamenti collaborativi che siano stabili e che siano costruttivi. La famiglia è ovviamente l'ambiente di vita nel quale si fanno i principali apprendimenti, dove si dovrebbe insegnare ai figli a gestire l'aggressività, a scegliere le compagnie che frequentano e a individuarne i valori. La scuola è l'altro polo educativo fondamentale, è il ponte, scrive la studiosa nel suo saggio, che collega la famiglia con la società. Occorre indurre allora negli alunni un sentimento di appartenenza, ci si confronta con gli altri per migliorare. Nel saggio sono riportate alcune statistiche internazionali che evidenziano i rischi in famiglia e che possono condurre il ragazzo a comportamenti violenti. Al primo punto, di minore gravità con un rischio lieve, ci sono i casi di divorzio, di separazioni, di famiglie in cui uno dei genitori vive con un altro partner prima che il figlio abbia 16 anni e, secondo la studiosa romana, sono condizioni a rischio lieve per i figli. Al secondo livello, al secondo grado, ci sono la povertà, dei genitori criminali, dei cattivi rapporti con i genitori, la mancanza di supervisione nell'adolescenza e queste vengono viste come condizioni a rischio medio. Al terzo livello ci sono la violenza domestica, la trascuratezza, gli abusi sessuali, la mancanza di supervisione durante l'infanzia, gravi perdite o separazioni e questi sono tutti visti come fattori o condizioni a rischio elevato. Anche i rapporti tra fratelli, scrive la studiosa nel suo saggio, rappresentano un altro fattore che può avere ruolo rilevante nel bullismo. Bambini bulli con i compagni di scuola possono essere ad esempio a casa vittime dei fratelli maggiori. Quindi i comportamenti dentro casa si riflettono poi nei comportamenti in società. Ma può anche verificarsi il contrario, ossia che le vittime fuori casa siano anche vittime in famiglia, nel senso che ormai si sono riconosciute in un ruolo simile, in questo ruolo, e che diventa per loro consueto, proprio senza una via di uscita. La migliore prevenzione è che allora ci siano degli adulti capaci di trasmettere i valori della fiducia, sicurezza, calore e di svolgere un'azione di controllo, eliminando ogni volta questi fattori di rischio che sono stati così lucidamente evidenziati nel saggio che è alla base di questo episodio. A volte il problema è anche il gruppo, però. L'influenza dei coetanei che aumenta crescendo di età. Nel bene e nel male il gruppo tende a trascinare un adolescente ed egli al riparo del gruppo può fare dire cose che altrimenti non direbbe. Il bullismo poi, come è noto, si è trasferito nelle scuole e anche nelle scuole molto spesso è aumentato il livello di violenza. Il motivo, dice la studiosa nel suo saggio, è che rispetto al passato oggi tutti frequentano le scuole medie e molti proseguono negli studi. Poi una volta i ragazzi avevano delle aspettative simili e appartenevano a una cultura che era relativamente omogenea. Oggi nella stessa aula scolastica ci possono essere bambini e ragazzi di provenienza sociale, estrazione economica, cultura, razza e religione molto differenti tra loro. Senza contare che la disciplina scolastica è assai meno tollerata dai ragazzi e dalle loro famiglie, di quanto soprattutto non avvenisse decenni or sono. Infine, conclude la studiosa, gli spazi di socializzazione esterni in cui un tempo potevano verificarsi le violenze, di nascosto dagli adulti, si sono notevolmente contratti e oggi quelli scolastici sono tra i pochi spazi di incontro che sono rimasti e che quindi diventano anche spazio di scontri. Occorre prestare particolare attenzione a tutti gli episodi, sempre in un'ottica di prevenzione, soprattutto perché se non vengono fermati i bulli possono acquisire forza e diventare sempre più sfrontati. Diventano sempre più specializzati nelle varie angherie e cercano soddisfazione in ciò che riesce a loro facile. La studiosa romana ricorda che anche che il timore e le aspettative che suscitano negli altri hanno l'effetto di rinforzare la loro immagine di duri e anche l'immagine di duri che hanno di sé e di fissarli a un'identità deviante che può diventare per loro una sorta di seconda pelle. Ogni scuola dovrebbe allora avere, in un'ottica di prevenzione, un programma da illustrare agli alunni e alle famiglie a inizio anno, dove vengono resi espliciti non soltanto gli obiettivi scolastici e i metodi di insegnamento, ma anche, ricorda la studiosa, gli strumenti che la scuola mette a disposizione per imparare a vivere insieme e le norme a cui alunni, insegnanti e genitori si dovrebbero attenere per convivere serenamente. Quindi un ritorno alla legalità e all'educazione anche all'interno delle scuole. Ovviamente se le famiglie sono latitanti sotto questo aspetto e non collaborative, tutto ciò diventa molto difficile. Indispensabile sarebbe anche l'istituzione permanente di una specie di programma antibullismo, una sorta di commissione permanente che veda coinvolti anche i ragazzi perché abbiano un ruolo attivo. Questo è molto importante perché non soltanto gli adulti, ma anche i ragazzi, soprattutto se sono testimoni, ossia quei compagni di scuola che, intervenendo o denunciando, possono per primi porre fine alla violenza o fermarla sul nascere, sono aspetti molto importanti. Questo perché, vivendo in mezzo ai loro coetanei, gli adolescenti sono di solito più informati degli adulti su quanto sta accadendo o potrebbe accadere e sono di solito anche molto più informati dal punto di vista tecnologico, dalle informazioni che circolano sui vari gruppi o sui social network che tutti frequentano. Si pensi alla creazione di gruppi di studenti antibullismo, come già avvenuto in diverse scuole, che garantiscano un confronto tra pari. Ragazzi che ad esempio operano nelle loro scuole, sorvegliando le classi, dialogando, anche discutendo con i bulli sui motivi dei loro comportamenti. Non ultimo, ricorda la studiosa romana, è il ruolo dello psicologo scolastico, sia nell'analizzare le azioni dei bulli e sia soprattutto nel tenere sotto controllo e analizzare lo stato delle vittime. Il bullismo scolastico è ovviamente un fenomeno in grande crescita ed emergenza. In senso lato è sempre stato definito il bullismo scolastico quale l'adozione sistematica e ripetuta di un comportamento aggressivo contro determinati studenti da parte di altri soggetti e nell'ambito, e questa è una caratteristica del bullismo, di un rapporto di potere tra le due fazioni che è chiaramente sbilanciato a favore dei bulli rispetto alle loro vittime. Questa definizione si applica non solo al bullismo scolastico, ma a tutti i contesti, con ovviamente gli opportuni aggiustamenti, e spesso non è facilmente distinguibile dallo stalking, in quanto i fattori in comune sono numerosi. Si tratta di un fenomeno che è diffuso in tutto il mondo, in tutte le società, sin dagli anni 70 del secolo scorso, coinvolge i minori di solito in quella che è considerata la loro età più a rischio, ossia tra i 10 e i 14 anni, anche se con l'avvento delle tecnologie e la concessione di un telefono o di un altro dispositivo a bambini già di 7-8 anni, questi limiti di età tendono paurosamente ad abbassarsi. Gli effetti degli abusi in tal senso sui minori sono molto forti, possono influenzare sia la vittima sia le persone che la vittima ha attorno, e non solo dal punto di vista del rendimento scolastico o un eventuale assenteismo dalle lezioni, ma anche proprio portando dei problemi di sonno, dei dolori di stomaco, lo stress, affaticamento, perdita di appetito, episodi di ansia, depressione, bassa stima di se stessi, una sensazione di solitudine e sino ad arrivare al suicidio. Le forme indirette di bullismo, e questo lo notano in molti studiosi, sono le più pericolose e possono portare egualmente a un'esclusione sociale della vittima con effetti negativi che possono persistere per anni sino all'età adulta. Tutti questi aspetti di prevenzione sono indispensabili anche nel momento in cui si vuole affrontare, come faremo a brevissimo, il tema del cyberbullismo, che vedremo subito vanta però delle caratteristiche molto particolari. Oggi Internet è il più diffuso mezzo di comunicazione e canale di trasmissione di espressioni di ogni tipo tra bambini e adolescenti. Il bullismo, si è visto al contempo, è un fenomeno che ha sempre caratterizzato essenzialmente le generazioni più giovani, tranne alcune specifiche eccezioni, si pensi ad esempio al bullismo tra militari. Unendo questi due fattori è intuibile come oggi dall'ambito delle scuole e delle aule il bullismo si sia spostato per larga parte nel mondo elettronico. Oltre ai fattori negativi tradizionali e in particolare la capacità di incidere pesantemente sulla mente e sulla formazione degli adolescenti, si è aggiunto il fatto che un simile tipo di bullismo non richiede più la presenza fisica e può essere effettuato per così dire in solitudine, da dietro lo schermo di uno smartphone, in una camera e senza bisogno di esporsi, ma agendo nel canale di una chat. La presenza delle tecnologie ha anche fatto registrare alcuni cambiamenti molto significativi nei comportamenti. Si pensi alle adolescenti femmine, ad esempio, che hanno aumentato le azioni di bullismo in quanto è venuta meno la necessità di contrastare fisicamente la vittima, fattore che teneva le ragazze lontane da possibili scontri fisici. Vi è stato anche un sensibile incremento nel bullismo sessuale, originato dal possesso o dal furto di immagini o video hard, e in quello portato facendo circolare voci, gossip o notizie false. Di solito i comportamenti più comuni sono delle telefonate anonime, l'invio ossessivo di messaggi di spam o di allegati contenenti dei virus informatici, l'invio di messaggi dai toni rudi, volgari o minacciosi, la diffusione di false notizie o di pettegolezzi su compagni di classe, la creazione di falsi profili o di finte pagine web, sia per attaccare sia per diffamare, la pubblicazione di foto o video di terzi senza il loro consenso, l'invio di richieste online di espliciti contatti sessuali, l'hacking del profilo sul web di terzi, minacce o molestie che riguardino i partner nel caso si sia in presenza di una relazione romantica, e la pubblicazione di falsi status su profili di social network altrui. Quindi vediamo che le modalità di azione del bull online sono le più varie, non hanno alcun limite che non sia quello dato dalle tecnologie utilizzate. I primi studi che hanno evidenziato come il cyberbullismo fosse un fattore di rischio nell'era moderna maggiore del bullismo tradizionale risalgono a pochi anni or sono, non più di una decina. Nel momento in cui lo studioso si domanda come Internet abbia cambiato il panorama del bullismo, allora ci appaiono chiari alcuni aspetti. Il primo, che è un aspetto palese, è che prima della rete gli atti di bullismo terminavano quando la vittima usciva da qualsiasi ambiente nel quale si trovava, ad esempio la scuola, e si allontanava dalla fonte diretta delle minacce. Oggi la dinamica è cambiata completamente, rendendo il fenomeno sia più difficile da contenere, sia molto più complesso da ignorare. Come si diceva, il fenomeno del bullismo è essenzialmente il risultato di una dinamica di potere ineguale, del forte che attacca il debole, e può avvenire, si è visto, in molti modi, con la violenza fisica, con l'abuso verbale di persona o online, con la gestione delle relazioni, cioè diffondendo dei rumors, dei pettegolezzi, ma anche delle umiliazioni ed esclusioni. Di solito è un'azione prolungata nel tempo, molti bulli sono violenti a ripetizione, e portata su ampia scala. È il caso nel quale, ad esempio, un bullo prende di mira delle vittime multiple. Abbastanza comune è anche lo scambio dei ruoli, cioè dei bulli che diventano vittime di altri bulli e vittime che si vendicano del bullismo subito e iniziano a diventare bulli anche loro, anche a seconda dell'ambiente nel contesto nel quale si trovano. Ci sono anche dei casi nei quali il bullismo è un fenomeno che segue un soggetto per tutta la vita, dall'infanzia alla scuola fino al luogo di lavoro. Il bullismo online è oggi condotto soprattutto tramite WhatsApp e tramite i social network, soprattutto i social network frequentati dagli adolescenti. È poi abbastanza diffuso anche su servizi o bacheche frequentate anche da adulti. Non coinvolge soltanto la cerchia di amici, ma anche degli sconosciuti, e può anche essere condiviso sia più soggetti che uniscono le forze telematiche contro un'altra persona. Spesso inoltre non vi è percezione del reale impatto delle parole pronunciate davanti a uno schermo o delle riprese pornografiche di parti del proprio corpo o di caratteristiche altrui. Per la vittima vi sono molte difficoltà nello scappare dall'aggressione online e non è sufficiente spesso cambiare un profilo o bloccare un aggressore e ci possono essere problemi anche nell'esatta identificazione, anche se oggi il problema dell'anonimato sembra minore, visto che il bullo si vuol fare conoscere e riconoscere per acquisire consenso. Il modo di comportarsi dei cyberbulli online è molto particolare e sufficientemente standardizzato. Anna Oliverio Ferraris nel suo saggio ne indica diversi. Innanzitutto i giovani non tendono ad aprire nuovi contatti in rete o ad allargare la cerchia delle conoscenze, come fanno ad esempio gli adulti sui social network. Tendono di più ad agire nella loro cerchia di conoscenze che hanno nella vita reale, a meno che non siano stati in qualche modo esclusi o messi da parte. Inoltre le azioni nei confronti della vittima sono sempre portate in tre fasi, che sono i fattori essenziali del cyberbullismo e che la studiosa romana identifica nella prima fase il muoversi con l'intenzione di infliggere un danno, la seconda fase la presenza di una differenza di potere tra le due parti e la terza la ripetizione dei comportamenti lesivi facilitata dalle tecnologie informatiche. Vi può essere anche una differenza di potere, di equilibrio tecnologico e non solo fisico, sociale o caratteriale. Si pensi a un soggetto che abbia capacità tecnologiche più elevate dell'altro e che le usi nei confronti di quest'ultimo. Da un punto di vista della vittima, sia le vittime del bullismo tradizionale sia quelle del bullismo online vivono una situazione di disagio, che può essere più o meno intenso a seconda delle circostanze, dei contenuti, delle caratteristiche individuali, della possibilità o meno di difendersi e di trovare solidarietà. I due tipi di bullismo tradizionale e cyberbullismo, secondo la psicologa romana, hanno tre caratteristiche principali in comune: la ripetizione nel tempo, ossia l'insistenza, la sproporzione delle forze a favore degli aggressori e l'intenzione manifesta di nuocere da parte di coloro che aggrediscono o perseguitano. Nel caso del cyberbullismo, però, c'è un'amplificazione degli attacchi dovuta alle caratteristiche tipiche della tecnologia, che consente in tempi molto rapidi di raggiungere un gran numero di utenti, il che può generare un gran senso di angoscia nella vittima e anche la sensazione di una specie di accerchiamento, senza via di uscita. Poi, online, non sempre la vittima conosce i suoi aggressori e ignora di solito quali e quante siano le persone che sono a conoscenza degli attacchi di cui viene fatta oggetto, il che ovviamente aggiunge angoscia all'angoscia. Si pensi a questo fatto: se a scuola si può cambiare classe o istituto, in rete questa possibilità concreta di sottrarsi a dei bulli, dei testimoni o dei complici è molto più complicata. Il fatto di uscire da un gruppo, di cancellarsi da una chat, di non accendere più il computer o di tenere spento il cellulare può non essere risolutivo per una vittima di bullismo, perché quella vittima può star male comunque in quanto sa o immagina o pensa che le chiacchiere sul suo conto stiano continuando o che un video stia passando da un utente all'altro. Anche le modalità delle due forme sono diverse, ad esempio in quello online si è molto diffuso il sexting, ossia l'invio di video o di fotografia a sfondo sessuale o il post di informazioni intime, di comunicazioni personali o di registrazioni private. Inoltre, se l'offesa diventa virale, diventa di tendenza, non ha più alcun limite di diffusione. Per cui, per quanto riguarda lo spazio, la vittima non è più al sicuro neanche dentro casa. si può perseguitare qualcuno 7 giorni su 7 via SMS. E poi il cyberbullismo può fare anche cassa di risonanza rispetto ad episodi di bullismo tradizionale. Un'ulteriore differenza è l'assenza del rapporto faccia a faccia, che, seppur doloroso nel bullismo tradizionale, consente comunque a chi viene aggredito di riconoscere il bullo, di vederlo, di cercare di evitarlo, eventualmente di segnalarlo all'autorità. Inoltre, di persona, non si dimentichi che anche il bullo potrebbe essere condizionato dallo sguardo della vittima, dalle sue reazioni ed espressioni, magari smettere di infierire di fronte alla vittima e vedendo la vittima in una certa situazione. Nel mondo online, nel bullismo online, la mancanza di compresenza, ricorda correttamente la studiosa e psicologa romana, rende la relazione immateriale. Tutta una serie di emozioni, reazioni e controreazioni non vengono registrate. Allora, è molto più facile far male a una persona che non si vede. Si pensi ai piloti che durante la guerra sganciano bombe sui cittadini inermi e non li vedono. Favorisce l'inibizione, riduce l'empatia e nel bullo inibizione ed empatia già sono al di sotto della media, ma così online si possono annullare completamente. La vittima diventa un obiettivo impersonale sul quale si infierisce senza sentirsi in colpa o in imbarazzo, ma soprattutto senza correre il rischio di provare compassione. Un altro aspetto nuovo del cyberbullismo è che vi partecipano persone che, ad esempio, si attivano non appena arriva un SMS, un post o un video, e non sono loro che hanno dato l'avvio al processo di persecuzione. Spesso non conoscono neppure la vittima degli atti di bullismo, però fanno diventare il bullismo, per così dire, social, connesso, una reazione a catena che non si ferma più. E spesso chi inizia, a volte il primo, poi fa sì che siano altri a portare avanti l'intero processo. Uno mette in rete un video, una notizia e usa altri utenti per diffonderle e per fare il lavoro sporco in un certo senso, magari per divertimento, per sentirsi parte di un gruppo. Spesso le maggiori competenze informatiche di soggetti che nella vita reale sono bullizzati, sono oggetto di bullismo, vengono usate come armi, come strumenti per fare bullismo in rete. Le conoscenze informatiche vengono usate come metodo per vendicarsi, ad esempio, delle prevaricazioni subite dai compagni. Infine, conclude la studiosa romana, nel cyberbullismo aumentano i partecipanti che si possono aggregare alla situazione con diversi profili. Possono intervenire, possono mettere in piace, possono condividere. Il problema essenziale del cyberbullismo è che spesso una sfera pubblica come internet, dove tutto è visibile, tutto è pubblico, tutto circola, viene percepita come una sfera privata. Allora, questo quadro così originale del cyberbullismo, delle azioni commesse e questo rapporto tra sfera pubblica e sfera privata ci permette di trarre alcune conclusioni, di individuare alcuni punti fermi, nonostante la complessità e liquidità del tema, e soprattutto redigere una sorta di decalogo per cercare di mitigare il problema tra gli adolescenti e soprattutto tra coloro che sono utenti delle attuali risorse informatiche. Quali sono le conclusioni che allora possiamo trarre sul tema del cyberbullismo, ma anche dello stalking tra gli adolescenti, dell'odio tra adolescenti e del loro rapporto con le tecnologie? Ma la prima conclusione è che è necessaria una comprensione precisa della potenza della tecnologia, in particolare della percezione spesso alterata dell'ambiente tecnologico, della capacità della tecnologia di amplificare il danno, della persistenza del dato, ossia la capacità di fare rimanere online per giorni, mesi e anni le offese e gli attacchi, la socializzazione del crimine e dei comportamenti, ossia una cooperazione di cui si parlava prima, per cui molti comportamenti diventano connessi, l'abbassamento di età nell'uso di strumenti sempre più sofisticati. In Italia si parla di 7-8 anni come la prima età nella quale vengono dati degli strumenti tecnologici molto sofisticati ai ragazzini, ma anche a un ripensamento delle idee di relazione, di contatto, di identità e di amicizia, che spesso fanno abbassare il livello di protezione. Il secondo punto e la seconda conclusione è questa ricerca del consenso costante da parte degli adolescenti, per cui si cerca la visibilità del comportamento, la visibilità del crimine, l'esposizione del fatto e anche dell'azione del bullo. Una ricerca di consenso, un'esibizione dei fatti, la morte in alcuni versi, per alcuni versi, dell'anonimato, perché molto spesso in rete oggi si vedono gli adolescenti operare con nome e cognome senza problemi, proprio alla ricerca di quella visibilità di cui si parlava. E poi questa facilità di agire a causa di quel disinhibition effect di cui si parlava, ossia la forza che dà il filtro dello schermo, la mancanza di persona, di presenza personale, la distanza, la percezione di distanza. Terzo punto, tipico del cyberbullismo ma di altri reati, è la cosiddetta asimmetria, per cui c'è un costante squilibrio di forze. Chi attacca usando anche la tecnologia di solito è in grande vantaggio, chi si difende fatica molto di più, c'è la possibilità di automatizzare l'odio, l'attività di bullismo, il crimine, ad esempio lo stalking, da parte della gente. E poi dopo c'è una possibilità, si è visto, di sfruttare anche l'ignoranza della vittima, in particolare l'ignoranza nell'utilizzo degli strumenti tecnologici, un vero e proprio vantaggio competitivo. È molto più facile attaccare ed è molto più difficile difendersi, è molto più facile cercare e trovare le persone o anche i dati delle persone per poi il dileggio, per poi diffamare, ma è molto difficile nascondersi o nascondere le proprie informazioni. È molto facile conoscere informazioni o dati della persona senza che la vittima sia avvertita che si stanno cercando informazioni su di lei. E a volte è abbastanza facile nascondersi in rete o nella navigazione per evitare di farsi identificare. Poi abbiamo visto che un altro spunto di riflessione deve essere l'altissimo livello del sommerso. Nei crimini d'odio si parla di quasi l'80%. Il sommerso, sia il fatto che molti di questi episodi non siano rivelati, è dato da tre fattori: dal fattore della vergogna, ossia ci si vergogna soprattutto se l'attività di bullismo colpisce l'etnia, la razza, un aspetto sessuale, qualche cosa che possa discriminare. Poi c'è una diffidenza nei confronti dell'autorità, si pensa che l'autorità non possa tutelare, l'autorità intesa in senso lato, dalla famiglia alle forze dell'ordine. E infine c'è una paura di ulteriore vittimizzazione, ossia il fatto che la denuncia non faccia altro che portare conseguenze ancora peggiori. Quindi questi tre fattori della vergogna, della diffidenza nella tutela dell'autorità e nella paura di un'ulteriore vittimizzazione sono probabilmente le tre ragioni principali per un sommerso così elevato. Un altro punto molto importante è la questione della sfera pubblica e sfera privata, si diceva. Oggi molti adolescenti pensano che esista il mio profilo, la mia chat, il mio ambiente, la mia comunicazione privata e non si rendono conto che oggi in internet e sui social network non esiste il mio profilo, la mia bacheca, ma tutto è pubblico, tutto può diventare pubblico immediatamente. Non c'è più l'attenzione alla privacy in un'era di esibizione del dato, nell'era degli screenshot, del fotografare sempre quello che succede e farlo circolare. E qui occorrerebbe superare questo approccio, cioè comunque consolidare l'idea che si è in un ambiente insicuro, in un ambiente che rende tutto pubblico. La privacy è anche un altro lato, un'altra faccia della medaglia, cioè bisognerebbe cominciare a rispettare il dato altrui. Non è soltanto un problema di privacy propria, cioè di quanti dati l'adolescente mette in circolazione o esibisce, ma anche di rispetto del dato altrui, di bloccare le catene di circolazione delle informazioni, di evitare la diffusione di fotografie o video che invece vengono condivisi proprio per attirare quell'attenzione di cui si parlava prima. Infine un altro problema è, secondo me, la percezione esatta di che crimini siano quelli di cui stiamo parlando. Sono veri e propri reati? Ci sono aspetti di scherzo, di goliardia o di mancata consapevolezza? Oppure sono veri e propri episodi di estorsione, di ricatto, di diffamazione? E quindi qui c'è il grande dibattito se occorra un approccio penale o una sorta di ammonimento degli approcci un po' più soft, come è avvenuto con la recente legge sul cyberbullismo italiana. Infine, occorre riflettere anche dal punto di vista dell'identità, l'identità digitale. Molto spesso creare un'identità falsa, che possa far trarre in inganno una vittima di bullismo, di odio, di stalking, è estremamente semplice. Non ci vogliono più di 24 ore. E molto spesso basta poco per fare una verifica, ma nessuno lo fa, perché si è ancora legati al concetto di identità nel mondo reale e questo crea una grande diffusione di vulnerabilità. Bisognerebbe alzare il livello di diffidenza, di paranoia per un certo verso. Infine, l'esempio che viene dato è fondamentale anche nell'uso della tecnologia, soprattutto per garantire una comprensione piena della tecnologia che viene ormai utilizzata da tutti e anche per cominciare a far sviluppare quegli anticorpi che sono fondamentali per affrontare anche queste situazioni critiche. Come promesso, vorrei concludere questo secondo episodio sul cyberbullismo con una sorta di decalogo, 10 regole che possono essere utili sia per comprendere meglio il fenomeno, sia per anticiparlo e in un'ottica di prevenzione, ma in generale secondo me sono regole importanti per l'utilizzo delle tecnologie per chiunque, per adolescenti, ma anche per gli adulti. I 10 comandamenti, il decalogo, è il seguente. Primo punto, non esiste il mio profilo, la mia bacheca, la mia chat, qualsiasi cosa che sia privata in rete. Questo è un primo punto di comprensione essenziale. Spesso gran parte dei problemi sorgono perché si pensa che il dialogo che viene instaurato, il canale di chat, la conversazione, mantenga comunque privato in un certo senso la fotografia, l'immagine, la comunicazione. Invece partire col presupposto che nulla è privato, che non esiste mio in rete, ma che tutto è pubblico, porta ad aumentare, la protezione. Seconda regola, più si conosce la tecnologia, più si è protetti. Questo può sembrare banale, ma in realtà è molto importante. Spesso la mancata conoscenza degli aspetti della tecnologia più importanti porta a una vulnerabilità, in capo a chi la utilizza. Allora, il conoscere come funziona la tecnologia, si pensi alle impostazioni di privacy o di sicurezza dei social network che vengono utilizzati, anche dei telefonini, ad esempio, aumenta sensibilmente la protezione. La terza regola è che tutto è amplificato e quindi bisogna comprendere che la tecnologia che si ha in mano ha una capacità di amplificazione delle parole e anche dei reati e delle informazioni che mai si è avuta e questo deve portare a una maggiore cautela. Quarto aspetto è tutto rimane, tutto è persistente, il dato è per sempre, il dato non si cancella più. E quindi occorre un'analisi del rischio prima di mettere in circolazione le informazioni, perché bisogna essere consapevoli che quel dato non potrà più essere rimosso dalla rete. Quinta regola, tutto diventa social, tutto diventa connesso, tutto immediatamente si collega, tutto si ramifica e quindi le informazioni non rimangono più in un contesto riservato, dentro uno spazio, un luogo preciso. E anche il bullismo, si è visto, diventa connesso, diventa collegato e aumenta la sua potenzialità. La sesta regola è occorre aumentare una percezione nella protezione del dato. Il dato va sempre più protetto. Occorre riportare a un'idea della privacy ed è questo molto difficile, si diceva, in una società che è la società dell'esibizione del dato. La settima regola è essere un po' diffidenti e non credere nelle identità altrui, non credere in rapporti di amicizia che possono essere fasulli, perché dietro l'identità che si relaziona con noi ci sono persone che non sono realmente quelle che dicono di essere. Stare attenti ai profili fake, alle notizie fake, ai contatti che nascondono altre identità contribuisce ad aumentare la sicurezza. L'ottava regola è quella di non cambiare mai comportamenti, modi di dire, modi di comportarsi, appunto, linguaggio quando si è online. Questo fatto che molte persone, di persona, fisicamente, sono in un certo modo e poi dopo quando vanno online cambiano radicalmente, è una cosa che si dovrebbe cercare di superare, anche se è molto difficile, abbiamo visto, perché l'effetto disinibitorio dello schermo è molto molto forte. Però non bisognerebbe cambiare comportamento, soprattutto in un'ottica di civiltà. La nona regola è di cercare sempre degli esempi positivi. In tutto questo episodio sul cyberbullismo abbiamo parlato dell'importanza degli esempi, dell'imitare l'uso delle tecnologie, ma anche imitare il comportamento delle persone che ci stanno attorno. Allora bisognerebbe cercare sempre di guardare gli esempi positivi, gli esempi da prendere come riferimento. E infine la decima regola è di utilizzare le tecnologie in maniera diversa, in maniera creativa, in maniera utile, di non perdere tanto tempo nell'utilizzarle per fini non solo criminali ma anche inutili, ma cercare di prendere il meglio e il lato positivo delle tecnologie. Si parlava prima di fare rete, di tanti progetti contro il bullismo nati nelle scuole che hanno usato questa potenza incredibile della tecnologia per connettere le persone, per fare rete, per diventare forti tutti insieme. Quindi il decalogo diventa: prima regola, non esiste il mio profilo, la mia bacheca, la mia chat, tutto è pubblico. Seconda regola, più si conosce la tecnologia, più si è protetti, quindi essere un po' hacker nel quotidiano. Terza regola, tutto è amplificato, tutto è un megafono, tutto assume maggiore potenza in rete. Quarta regola, tutto rimane, tutto è persistente, il dato non si può più cancellare. Quinta regola, tutto arriva dovunque, tutto è social, tutto improvvisamente è connesso e quindi più pericoloso. Sesta regola, il dato va protetto, il dato proprio, il dato altrui, bisogna elevare la privacy attuale. Settima regola, non credere all'identità altrui, essere molto diffidente, non confidarsi, non svelare la parte intima a identità che possono essere false. Ottava regola, non cambiare i comportamenti o il linguaggio quando si va online, soprattutto in un'ottica di civiltà, si diceva. La nona regola è cercare sempre degli esempi positivi, dei riferimenti positivi, e la decima regola è di usare le tecnologie in maniera intelligente, di essere un po' diversi. Gran parte delle idee alla base di questo secondo episodio sul cyberbullismo sono derivate da un libro che è uscito in libreria da poche settimane. L'autrice è Anna Oliverio Ferraris e il titolo del libro è «Piccoli bulli e cyberbulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli». L'editore è Burr Rizzoli e Anna Oliverio Ferraris è una psicologa, psicoterapeuta ed è professore ordinario di psicologia dello sviluppo all'Università della Sapienza di Roma. Ha curato molti saggi su questi temi, ma questo libro, molto semplice per alcuni versi ma molto approfondito, sull'evoluzione del bullismo e del cyberbullismo, ha sollevato, a mio parere, temi di grandissimo interesse.